Storie Libere presenta.
Quattro anni fa la mia fidanzata è stata chiamata ad insegnare ad Harvard. Professoressa di architettura del paesaggio, urbanistica e arti visive al GSD, la Graduate School of Design. Non che ci fossero grossi dubbi a riguardo, Lo dico io per voi, che facciamo prima. Sì, è quella intelligente della famiglia. Quindi abbiamo lasciato l'Italia, la nostra casa di Milano, i nostri amici, una vita che conoscevamo e siamo andati a vivere in America, United States, Massachusetts, a Boston, anzi, per la precisione, a Somerville, cittadina di 75.000 abitanti, con i ragazzini in giro in bicicletta e le case a tre piani di legno bianco, le triple decker, un po' come vivere dentro i Goonies, insomma. Prima di partire, il mio amico Matteo mi ha detto:
Oh, se vai a Boston, chiama questa mia amica, è italiana, sta lì da, 25 anni, credo. Ti do il numero di telefono.
Sono venuta a vivere in America perché tanti anni fa ho incontrato Dan, un tipo con delle gambe così, americano e disposto a stare con me. Allora ero una ragazza anche piuttosto graziosa, la tipica milanese, di quelle che ascoltano Guccini e odiano le discoteche. E mi sono ritrovata dall'oggi al domani in questo mondo strano, tutto a stelle e strisce e tutto da scoprire. Se faccio due conti, mi rendo conto che alla fine ho vissuto più lì che qui. Che ho ben tre figli che masticano poco l'italiano, un marito ormai di mezza età come me, ma sempre con delle gambe così.
Mi chiamo Federico Bernocchi e dopo 40 anni vissuti in Italia devo abituarmi a vivere in un posto che non conosco.
Mi chiamo Marina Viola e da più di 25 anni vivo negli Stati Uniti. Mi vergogno un po' a dirlo, ma sono quasi più americana che italiana.
Insieme tentiamo di capire gli Stati Uniti.
Questo è USA con cautela.
Nuova puntata di USA con cautela, il podcast che vi vuole spiegare l'America. Ciao Marina.
Ciao Federico, come stai?
Molto bene, tu sei in forma?
Bene, sì, sì.
Perfetto, allora l'abbiamo già spiegato, ma lo diremo poi tutte le volte in ogni episodio di questo podcast. L'idea è quella di raccontare, spiegare gli Stati Uniti da una persona che ci vive da ormai 25 anni, italiana, che però ormai si sente quasi più americana, e dal punto di vista di una persona che invece ancora poco li conosce, perché è arrivato lì da pochi anni e quindi sta tentando di capire quello che sono gli Stati Uniti. E quindi la persona perfetta per spiegarci gli Stati Uniti sei tu, Marina, e io posso fare invece le domande.
E tu invece però mi devi spiegare un po' di cose dell'Italia che io sono troppo lontana da capire.
Che ormai ti sei dimenticata?
Sì, non so.
È terribile questa cosa.
Mi fido di te.
Fai malissimo, però ti ringrazio per avermi accordato questa fiducia. Oggi parliamo di pandemie.
Cresce la preoccupazione per il nuovo virus polmonare, il coronavirus.
200.000 Americans killed by coronavirus is a numbing, painful statistic.
È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione "io resto a casa".
I'm not afraid of the coronavirus and no one else should be that afraid either.
Le solite quattro domande, quindi abbiamo quattro macro domande che in qualche modo dovrebbero esaurire l'argomento pandemia. Sarà difficilissimo perché insomma l'argomento è enorme.
Quattro domande dura, però.
È gigantesco e poi soprattutto tutto il mondo sta parlando di questo ormai da marzo dell'anno scorso, però tenteremo soprattutto appunto di avere sia il punto di vista americano sia il punto di vista italiano. La prima domanda che ti voglio fare è: come fai a sentirti sicura? Cioè, nel senso, tu sei appena arrivata in Italia da Boston, quindi in un momento del genere tu sei una delle poche persone, l'unica persona che conosco che ha fatto un viaggio intercontinentale, che vuol dire andare in un aeroporto, stare in sala d'attesa, prendere un volo lungo più di 13 ore, arrivare in un altro aeroporto. C'è anche il cambio, no? Perché sei arrivata a Milano, quindi hai dovuto addirittura cambiare, non hai fatto un volo diretto.
No, io sono partita da JFK perché ho fatto il volo diretto, non sono partita da diretto, Boston.
Quindi non sei partita
perché
da Boston,
non ci sono voli da Boston, diretti da Boston a Milano.
Ok, puoi dire Boston sempre con questo accento bellissimo
Boston,
di Boston.
Boston.
Senti, allora, quindi come fai a sentirti sicura e come è andato questo viaggio? Raccontacelo.
Non mi sentivo molto sicura in realtà, però una cara amica che è virologa, e quindi l'ho chiamata per chiederle se secondo lei era un'idea terribile o se si poteva fare, e lei mi ha molto rassicurato perché dice che gli aerei hanno dei filtri molto potenti dell'aria e poi ogni volta che atterrano puliscono benissimo, per cui dice non è quasi più pericoloso stare nel taxi che ti porta all'aeroporto.
Sì, l'aeroporto è pochissimo rassicurante.
No, sì, appunto. JFK era praticamente vuoto, quello inquietante proprio da film post
apocalisse.
Quelle che piacciono a te.
Esatto, certo.
Il volo è bellissimo, eravamo in 22, credo.
Pochissimi.
Sì, sembrava di essere in un aereo privato. Ero io e mio figlio, che tu, come tu sai, ha 24 anni ed è molto autistico e molto con la sindrome di Down, si mette tutto in bocca, era un po' preoccupata, però diciamo che fino a metà Oceano Atlantico si è tenuto la mascherina.
Ah, beh, buono.
Sì. E poi andava da un posto all'altro, un po' si sedeva dal finestrino, un po', insomma, è come se fossimo stati da soli. Per cui tranquillissimo, Malpensa tranquilla, con poca gente, come dici, sono solo i pazzi che viaggiano in questo periodo, per cui sto benone.
Perfetto, no, te lo chiedo anche perché durante l'estate è capitato anche a me di prendere un volo, non così lungo, sono andato in Sicilia e devo dire anch'io ero terrorizzato sul taxi. Tra l'altro, devo dire, mi ha fatto molto ridere perché ero convinto, era il primo taxi che prendevo, diciamo, post lockdown, ed ero convinto che come in America avessero tutti preso la buona abitudine di mettere un plexiglass tra l'autista e la parte dietro, quindi dei passeggeri. Ho chiesto questa cosa al mio autista, che ovviamente aveva la mascherina per scaldarsi la gola, quelle che se la tengono sotto, bravissimo, e lui mi ha detto no, quello non è obbligatorio, dipende, se lo vuoi lo metti, se non lo vuoi non lo metti. Detto, beh, tu non lo vuoi, però sarebbe anche carino dire... Se vuoi io scelgo te, oppure se non voglio tipo scelgo un altro tassista, esatto. Perché questo mi preoccupa abbastanza. E poi in aeroporto ho litigato con chiunque. Ora io sono anche nervosetti e questo lo prendiamo come dato di fatto. Però mi sembra che in pochi seguissero le indicazioni che poi tutti avevano, quelle di base normali, cioè in aeroporto tieni almeno un metro e mezzo di distanza di sicurezza.
Ma invece l'aeroplano era pieno, non pieno, come era?
L'aeroplano era abbastanza pieno, però anch'io ero terrorizzato perché ho detto, cavolo, ma era il periodo in cui sui treni c'è la 50% della capienza, sì. No? Quindi un posto libero, un posto vuoto, mentre gli aeroplani li riempivano tutti. Io mi chiedevo, ma com'è possibile? Poi ho letto una serie di articoli dove dicevano che igienizzano molto di più, che la reazione tipo serve, cioè cambiano l'aria, un riciclo dell'aria, non c'è praticamente riciclo dell'aria, ma la cambiano tipo in continuazione, e che soprattutto a differenza del treno non sei uno di fronte all'altro come siamo adesso io e te in questo momento, ma siamo molto distanti,
certo.
E separati, cioè in aereo tu lo sconosciuto
testa nuca faccia nuca faccia nuca
ce l'hai di fianco,
o
quindi
di fianco,
hai capito,
sì.
Non ci devi parlare direttamente, queste cose mi hanno tra virgolette rassicurato. Poi ovviamente mi era molto più rassicurato fare il tampone alla fine della vacanza.
L'hai fatto?
Sì, certo. E allora ti voglio chiedere se in America esistono quello che ormai noi abbiamo confidenza con una serie di parole nuove, di CPM, no?
Say what?
Oh, ma figurati, intendevo DPCM, chiaro, no? I decreti ministeriali che ci dicono cosa fare, cosa non fare. Esiste anche in America una cosa del genere? Quali sono le regole che si dovevano seguire e si devono seguire ancora oggi in America durante il periodo di pandemia, lockdown, insomma quel lungo periodo?
DPCM mai sentito in vita mia, dovrei googlarlo.
Sì.
Vedi, poi sei tu che mi devi spiegare robe italiane.
Noi aspettiamo quello, aspettiamo ogni tot, sappiamo che arriva un DPCM che ci spiega cosa puoi fare, cosa non puoi fare, a che ora chiudono i bar, se puoi andare a giocare, se puoi... E quello è, diciamo, i decreti ministeriali con le regole di comportamento per quanto riguarda questo periodo.
Noi dipende molto da stato a stato, ovviamente. Ci sono gli stati con i governatori repubblicani, adesso non metterla sempre sulla politica, ma è vero,
sì,
che hanno pochissime restrizioni, e infatti adesso stanno quasi tantissimi sono positivi, parlo di Florida, Texas, eccetera, eccetera, quando prendevano in giro quelli che avevano la mascherina.
Sì.
Mentre gli stati gli stati con
governatori democratici.
Democratici come per esempio il Massachusetts, New York, eccetera, eccetera, hanno preso molto seriamente la pandemia, giustamente, e hanno dato delle precauzioni molto simili a quelle italiane. Certo che in America c'è molto l'idea, più l'idea della libertà personale, per cui solo l'idea che bisogna... Non sarebbe mai successo in America, per esempio, che ci fosse l'autocertificazione.
Guarda, sulla libertà personale poi ci arriviamo, perché diciamo che è la cosa che mi interessa di, certo, di più. Però, come dire, fa abbastanza impressione pensare quello che stavi raccontando della differenza tra Stato e Stato, no? Noi abbiamo avuto più o meno una cosa simile, nel senso che c'erano i decreti ministeriali, poi dopodiché si sceglieva da regione a regione, c'erano delle differenze da regione a regione. Quindi anche questo è un punto di contatto tra l'Italia e gli Stati Uniti. Però, giusto così, a grandi linee, quali erano le cose che proprio non si potevano fare, cioè dappertutto negli Stati Uniti? So che, per esempio, la mascherina non era obbligatoria in tutti gli Stati.
No, non so cosa facessero in tutti gli stati. Io sono in uno staterello nel Massachusetts, tutti carini, tutti bravi. Mascherina è obbligatoria, non si può stare più di 20 persone al supermercato. Le lunghe file che vedevo sul sito di Repubblica le vedevo anche al mio supermercato. Le scuole chiuse, sono tuttora chiuse, anche le scuole elementari. Niente assembramenti. Cos'altro? Insomma, simile a qua.
Ok,
simile a qua.
Locali aperti o locali chiusi?
Locali chiusi.
Locali chiusi.
Sono stati aperti più durante la primavera, l'estate, quelli che avevano lo spazio fuori per mettere i tavolini.
Il Dehors, cosiddetto Dehors. Senti, allora, si è parlato spesso in Italia, non so se in America lo stesso, del modello svedese. Non c'è stato nessun lockdown. Il tema però che sottintende questo è che la socialità svedese è molto differente rispetto a quella italiana. Io ho un amico italiano che è sposato con una ragazza svedese, sta lì e mi ha detto che è totalmente differente, cioè non esiste, capito, l'idea dei bambini che vanno, li tengono i nonni, non esiste il fatto che tu vai a prendere, non so, tuo figlio fuori da scuola, incontri il papà di un altro, questo qua viene a cena da te la sera stessa. Sono molto, come dire, per metterla nella maniera più semplice possibile, sono molto più freddi rispetto a noi, quindi la socialità è differente. Ti giro questa domanda per quanto riguarda l'America. Mi è sembrato, da quel poco che ho fatto in America, che anche lì c'è una socialità diversa rispetto a quella italiana. È più difficile diventare amico con le persone negli Stati Uniti, cioè è più facile il contatto immediato, ma l'amicizia è un altro paio di maniche. Secondo te la socialità americana che tipo di influenza può avere su una pandemia e sul Covid?
Anche lì americana vuol dire poco, nel senso che sicuramente in Texas e in Minnesota è completamente diversa. Diciamo, a grandi linee il sud è molto, di solito molto più accogliente, ospitale, chiacchierone, insomma sono molto più ospitali, mentre il nord è molto freddo, è molto buongiorno, buonasera, ma nessuno passa da te per un caffè, dice stavo passando di qui, mi ferma per un caffè, non esiste, prima devi telefonare, devono vedere se sull'orario orario della settimana hanno mezz'ora per te, se no magari la settimana dopo dalle 2.35 alle 3.10, insomma sì, non è proprio spontaneo come qua. Quanti abitanti ci sono in Svezia? Saranno 45-46?
Sono pochi, sì, diciamo è leggermente. Poi ci sono dei grandi spazi, diciamo. Cioè, esatto, non c'è la densità come in Italia o come in parte degli Stati Uniti. Beh, oddio, ci sono parti degli Stati Uniti dove non c'è nessuno.
No.
Stavo pensando a New York con la densità di New York o di una città come
certo,
Boston, e invece poi altri stati in cui c'è grandi spazi americani, quindi è sicuramente differente. Quindi dal tuo punto di vista, secondo te l'America è più vicina al modello italiano o al modello svedese?
L'America, gli Stati Uniti del sud sono magari più simili agli italiani, sono più accoglienti. L'America del nord è molto meno, è più simile agli svedesi.
Ok, va bene, però io voglio capire la reazione generale, ok, non parliamo di America in generale, parliamo di Boston, la reazione generale delle persone. C'era del nervosismo, malcontento, io parlo diciamo del primo periodo, quando appunto a marzo, aprile, quando poi è arrivata anche negli Stati Uniti.
Sì, credo che ci fosse stata più o meno la stessa cosa che c'era qua, nel senso bisogna stare in casa, si lavorava da casa, la scuola si faceva da casa, si usciva solo per... Io ho due cani fortunatamente, per cui avevo la scusa per uscire, infatti li portavo fuori 45 volte al giorno.
Sai che qua ti avrebbero insultato dalla finestra?
Ah sì?
Sì, qua quando c'è stato il momento, quello diciamo più duro, più difficile, che aveva il cane che appunto scendeva ogni 15 minuti per fare la passeggiatina col cane, veniva insultato dagli altri dalle finestre. Anche i runner, anche chi andava a correre quando si poteva, c'era qualcuno che correva, veniva insultato dagli altri dalle finestre.
No, che non ecco, quella fare. È una cosa che in America non succederebbe mai.
Ah no?
Che uno insulta un altro così, no. Dal punto di vista di, come dicevo, dell'educazione sociale, così non esiste che uno faccia così. A me non è mai successo, non ho mai sentito che
okay.
di cosa del genere, anche lì è diverso. E sì, è stata dura per molte persone. Poi c'era appunto il terrore di questo nemico che non si vedeva, che però poteva ammazzare chiunque. Insomma, faceva molta paura questa cosa qua.
Mamma mia! La seconda domanda è: la mia libertà finisce dove inizia la tua? Ti spiego perché. Ricordo che all'elementare, se non sbaglio, c'era la maestra che per a un certo punto, durante una spiegazione di non so osare di ricordarmi cosa, disse appunto: la mia libertà finisce dove inizia la tua. Secondo me è centrale nella discussione Covid, Italia e Stati Uniti, l'idea della libertà personale. Io sono rimasto piuttosto sconvolto quando ho visto la targa del New Hampshire, cioè ogni targa americana ha la frase che è il motto dello Stato. Ecco, il New Hampshire va sotto la frase live free or die, quindi vivi libero o muori. E questo secondo me ha molto a che fare con quello che abbiamo visto succedere in America e anche in Italia, cioè la libertà personale e le costrizioni che invece ci devono naturalmente essere nel momento in cui c'è una pandemia.
Certo, live free or die del New Hampshire, devo dire che è una cosa un po' di libertina, nel senso che non accettano che il governo centrale, diciamo federale, dia delle regole, quindi è una roba abbastanza di destra, stranamente, ma comunque questo infatti. Senso di libertà che hanno gli americani è spesso dettato dal loro senso di individualismo, no? La proprietà privata, questa casa mia, quella casa tua, non si entra, non si fa, cioè ci sono delle regole molto precise e chiamano la pulizia facilissimamente se tu tieni il volume un po' alto della televisione, cioè c'è molto il senso di questo è il mio spazio e tu non puoi invaderlo. Molto più forse che in Italia, ma tanto che non ci si abbraccia, non ci si bacia, quando ci si incontra ci si sta molto più distaccati rispetto all'Italia.
Sì, questo l'ho riscontrato, c'è una distanza media, c'era anche un articolo bellissimo che avevo letto che analizzava appunto le distanze che le persone tengono quando parlano, diciamo era in caso di amicizia o in caso di, diciamo così, conoscenza, e analizzava il fatto che in America si sta un po' più distanti rispetto all'Italia, e questo l'ho riscontrato quando anche, non so, fermavo qualcuno per strada per chiedere indicazioni, devi tenere una distanza un bel po', due metri, cioè, quindi questo tipo secondo me già aiuta, capito, in caso di Covid.
Esatto.
Potrebbe aiutare, però la libertà personale è quello che mi ha fatto pensare che quando vedevi gli americani che rifiutavano in toto la mascherina perché la libertà, cioè io decido della mia persona, e questo è il primo emendamento, no? Questo è proprio la legge, nessuno mi può dire cosa fare. Questa roba qua è strana, cioè è abbastanza bizzarra il fatto che ci sia un totale rifiuto di quello che sono imposizioni, chiamiamole così, dall'alto.
Certo, ma il loro capo lì alla Casa Bianca dice la stessa cosa, per cui loro non fanno che seguire.
Sì, però non penso che questa sia solo ed unicamente una cosa di chi vota repubblicano, cioè in generale l'americano ha un concetto di libertà personale.
Ah beh, quello sì, certamente. Secondo me è una cagata, posso dirlo?
Certo che puoi dirlo.
Nel senso, la mia libertà finisce dove inizia la tua. Sì, però se tu non metti la mascherina infrange anche la mia libertà di essere sano, per cui non ha nessun senso, ovviamente. Ma comunque attorno al Covid ci sono un sacco di teorie complottistiche.
Sì, certo.
E, che è una cosa tipica dell'America, un po' come l'hot dog.
Ah sì?
Sì, per ogni cosa c'è chi dice non è vero, è successo veramente così, c'è il deep state.
Il deep state, cioè, spieghiamo meglio?
Il deep state è questo stato, è questo gruppo di persone segrete che vogliono distruggere il governo americano, vogliono distruggere tutti e quindi comandano.
Ma quindi hai poteri forti? cioè è il governo ombra, diciamo così, chiamiamolo così, il governo,
sì,
il governo ombra.
Deep state.
Deep state, questo è il chiaro concetto che c'è e tu dici che in America c'è sempre l'idea di complotto, cioè questo è molto forte.
Guarda, sì, e poi sono divertentissimi.
Oddio, divertentissimi ne dubito, però facciamo degli esempi e vediamo se sono effettivamente divertenti. Quali sono i complotti più citati per quanto riguarda il Covid in America?
Per esempio, ci sono delle teorie. C'è una teoria che dice che dei cattolici ultrabigotti,
sì,
che ce ne sono tantissimi negli Stati Uniti, che credono che...
Soprattutto lì a Boston, cioè diciamo comunque la parte ultracattolica,
certo,
irlandese di Boston,
sì,
mi sembra, ok.
Che credono che Dio ha mandato il Covid in terra perché abbiamo Papa Francesco che è socialista.
Ok, è abbastanza
quindi
divertente.
Quindi per punirci.
È abbastanza divertente, sì. Poi?
Poi c'è chi incolpa il G5, sai?
Il 5G
in Italia. Sì. E dicendo che il virus viene trasmesso dalle
onde. Sono le antenne, certo, le antenne, le onde elettromagnetiche, questo internet che c'è dappertutto, ti brucia il cervello e poi soprattutto ti attacca porta il Covid. Certo,
poi
però ce l'abbiamo anche noi. Okay.
Poi c'è quella che dice che il Covid è stato creato in laboratorio e usato come arma,
sì.
C'è in Italia?
Allora, sì, c'è in Italia, c'era anche un servizio che ha fatto il giro di tutte le pagine Facebook, Instagram nel periodo, di un vecchio servizio di un TG della Rai, dove raccontavano proprio la storia di questo virus creato in un laboratorio cinese tratto da un pangolino e un pipistrello, e diceva, con il rischio che possa uscire da questo laboratorio e diffondersi per il mondo, e tutti, no, hai visto la prova provata,
esatto,
che è stato creato, esatto, in laboratorio, come
si basa, credo, su quella cosa lì.
Certo, immagino di sì.
E poi un'altra cosa che ho sentito è che ovviamente è colpa delle case farmaceutiche. Beh, ci sarà anche in,
chiaro,
Italia,
Big Pharma, chiaro, certo. Chi sta facendo i soldi su questa,
esatto,
cosa? Beh, certo, sono loro,
esatto,
chiaro. Però guarda, è interessante quello che dicevi degli ultracattolici. Io una, devo dire, che ho sentito di teoria piuttosto bizzarra è che il Covid è, diciamo, creato dai satanisti che vogliono distruggere la famiglia tradizionale. Perché? Perché non puoi più stare in famiglia, perché salta il pranzo della domenica, perché non puoi andare a trovare i nonni, perché non puoi abbracciare la mamma, hai capito? Tutte quelle cose sono fatte apposta per distruggere la famiglia e tenerci tutti separati uno dall'altro.
Ma quello è un beneficio, non è una roba brutta.
Tu dici che beneficio, che almeno non hai l'obbligo di andare a casa dei genitori la domenica a pranzo.
Certo, anche no.
Quello potrebbe essere un tema. Senti, un'altra cosa che mi ha sconvolto del Covid è stato ragionare sulla questione del tempo. Cioè, noi abbiamo visto come applicato realmente il viaggio nel tempo. Cioè, noi in Italia abbiamo avuto l'emergenza Covid prima di voi in America. Noi l'abbiamo avuta dopo la Cina. Cioè, sono situazioni che si sono spostate
a ovest
continuamente, per forza. E questo mi ha fatto abbastanza impressione. Gli Stati Uniti in realtà hanno fatto gli stessi errori di tutti. Cioè, inizialmente hanno sottovalutato la cosa, era classica, una comune influenza, per poi dopodiché trovarsi nel disastro più totale. E su una cosa noi siamo stati, anzi voi siete stati, voi americani siete stati avantissimi, cioè i negazionisti no mask, quelli siete stati più veloci di tutti.
Vabbè, modestamente. Beh, Trump ha ammesso, come per dire ovvio che si fa così, che lui aveva saputo tutto a primi di febbraio, alla fine di gennaio, ma non aveva detto niente perché non voleva spaventare la popolazione americana. Quindi invece di spaventare...
Non è stato proprio un piano ben riuscito, diciamo.
No, direi di no. Lui diceva, entro Pasqua saremo finalmente tutti in chiesa.
Sì, mi ricordo.
Cioè, non aveva proprio capito, aveva anche detto che se bevi la candeggina, no, cos'è che era... Sono venute queste notizie in Italia?
Allora sì, se non ricordo male era tipo se bevi la mucchina.
Ah, la mucchina. E poi
comunque parliamo di una persona che voleva bombardare i tornado.
Vabbè. No vabbè.
Ok.
Stendiamo un velo pietoso.
Un'altra punta.
USA con cautela.
Avete presente quando incontri uno e questo come prima cosa ti dice «Ciao, come va?» Ecco, diciamo il 99% delle conversazioni che ho avuto nella mia vita sono cominciate così. Ecco, io ho sempre risposto allo stesso modo. «Bene, anche quando non era così, perché è una convinzione, una specie di formula prestabilita. Non è che puoi metterti a rispondere seriamente alla domanda come va. Non è che puoi angosciare il prossimo e deprimerlo con i tuoi veri sentimenti, giusto? Ecco, secondo me abbiamo fatto un po' la stessa cosa con la domanda che ci siamo fatti tutti più o meno a metà maggio. Oh, com'è andato il lockdown? Ma dai, devo dire bene. Ecco, io non è che voglio mettermi qui a dire che sicuramente non è così, che è stato per forza di cose brutto. Però è un po' una formula anche questa, una convinzione, perché poi in realtà in pochi possono permettersi di rispondere seriamente a questa domanda, di dire effettivamente quello che ci ha passato nella testa in quel periodo, in cui avevamo chiuso la porta di casa, doppia mandata, e c'era il terrore di mettere la testa lì fuori. Io, per esempio, non l'ho mai fatto, ho sempre risposto, ma dai, bene. Allora ho deciso di approfittare di questo spazio per rispondere seriamente a questa domanda, e la risposta è, ma dai, bene, devo dire bene. Però ci sono stati dei momenti, soprattutto all'inizio, in cui facevo fatica a dormire. E allora passavo le ore sveglio davanti al computer, guardavo un quantitativo innaturale di video su YouTube. Una sera ho scoperto quelli che per me sono diventati i video definitivi su YouTube, forse il motivo stesso per cui YouTube è stato inventato. Un canale YouTube dal nome Gel Marble Runs. Nasce ufficialmente nel 2013 e ad oggi conta più di 1 milione di iscritti che, come me, guardano delle gare di biglie. Le marble infatti sono le classiche biglie di vetro e il signor Jelle Bakker ha costruito un intero canale YouTube sulle gare di biglie. Ma attenzione, non ci sono delle persone che colpiscono le biglie con la cosiddetta schicchera, quella che dai con l'indice in spiaggia dopo aver fatto la pista col sedere del tuo amico appositamente trascinato per i piedi. Sarebbe troppo facile. Jelle costruisce delle piste per poi far scivolare autonomamente queste biglie di vetro. Le piste sono in discesa, si mettono le biglie tutte sulla linea di partenza e le si tiene lì con un cancelletto. Poi, come nella Formula 1, c'è un semaforo, rosso, giallo, quando scatta il verde il cancelletto si alza e le biglie di vetro cominciano a rotolare e ognuna di queste prende una sua traiettoria. Ce n'è una che va dritta come un fuso, un'altra che parte pendendo un po' sulla destra, una che va a sbattere immediatamente contro un'altra, quella che prende la sponda della curva del percorso aumentando la sua velocità. Insomma, non c'è nessun intervento umano, è tutto regolato dal caso. Ora, non voglio fare il filosofo, fare chissà quale ragionamento dietro al perché stavo sveglio fino alle 5 del mattino a vedere le biglie, ma l'idea di vedere queste biglie sparate nel cosmo, guidate semplicemente dal caso mentre eravamo tutti chiusi in casa, senza sapere cosa sarebbe accaduto di noi, senza la possibilità di fare nulla se non aspettare o guardare fuori dalla finestra, beh, a me sembra una metafora perfetta. La terza domanda è dietro a tutto questo chi c'è? E in parte abbiamo già accennato perché... I nostri amici complottisti sono convinti che appunto dietro ci sia il nuovo ordine mondiale, no? The New World Order. Diventa un po' più complesso definire chi siano effettivamente gli agenti di questo nuovo ordine mondiale, perché c'è chi dice Bill Gates, nemico numero certo. Uno. Jeff Bezos, che guarda caso con Amazon ha fatto più soldi, la Cina, le industrie farmaceutiche. Insomma, io voglio capire chi sono i colpevoli del Covid negli Stati Uniti.
Gli italiani che sono venuti a New York in vacanza,
ecco,
colpa vostra.
È colpa nostra, però c'era effettivamente un po' questo, no?
Ma infatti non è uno scherzo.
No, esatto. Però
perché New York è stata la più colpita? Una delle teorie, poi magari è una cagata, ma una delle teorie è che comunque è il porto più importante degli Stati Uniti da quelli che vengono dall'est.
Sì.
E quindi siccome, come avevamo detto prima, il Covid è andato da... cioè dalla Cina sempre più a ovest, poi ha fatto tutto il giro fino alla California, è ovvio che quelli che venivano negli Stati Uniti senza sapere certamente di essere positivi, che sono venuti negli Stati Uniti, vengono a New York.
Sì, e quindi hanno toccato di più per questo.
Almeno questa è una teoria che ho sentito dire da Cuomo, che è il governatore di New York.
Sì.
È vero che anche che New York è stata colpita più di tutti.
Tostissima, certo.
Tostissima, poverino. Ma invece in Italia chi l'ha portata secondo te?
Allora, no, c'era come quello che ti spiegavo prima, la questione di tempo, cioè per l'America le hanno portate gli italiani, per noi l'avevano portato i cinesi, no? Quindi c'era questo terrore nei confronti dei cinesi, almeno iniziale, soprattutto anche di quelli che vivevano in Italia da 20 anni. Cioè la cosa stupida era quella. E io ho parlato con un ragazzo italiano che stava in America, che nel momento in cui è arrivato il Covid si è visto annullare un appuntamento di lavoro perché il tipo gli ha detto no, non ti voglio vedere perché sei italiano. Ho detto, sì, ma io sono qua da 15 anni. Cioè non è che essendo italiano sono portatore di Covid, sto in America come te da 15 anni.
Per cui,
e questo però è una delle cose che si diceva. Sì, i complottisti appunto dicono che dietro ci sono in Italia come in America appunto i grandi poteri forti, no? Quindi le industrie farmaceutiche che vogliono fare il vaccino e vogliono guadagnarci con il vaccino. Bill Gates, perché l'aveva anche previsto, l'ha anche detto, hai sentito questa intervista in cui diceva che prima o poi arriverà il virus, oppure Bezos, perché così ci fa i soldi portandoci i pacchetti e cose del genere. Però diciamo che il colpevole vero e proprio, secondo me, quelli che hanno subito di più sono stati i cinesi all'inizio.
Quello
diciamo che quando la città di Milano ha cominciato a svuotarsi, io parlo almeno per quanto riguarda la città in cui ci troviamo in questo momento, la parte più vuota era sicuramente Chinatown. Cioè Chinatown era deserta, non ci andava più nessuno, e questo è stato un dramma. Tant'è che addirittura in alcune trasmissioni televisive, come gesto distensivo, si mangiavano gli involtini primavera, no? Per far vedere che è perché c'è stato un momento di reale paura nei confronti dei cinesi, tanto perché era partito da lì.
È interessante perché anche negli Stati Uniti il Covid ha creato una divisione un po' razzista, nel senso che ci sono molti più neri che hanno contratto il virus rispetto ai bianchi, che sono quelli che puliscono le strade, che puliscono i bagni, delle cose pubbliche, che vanno sugli autobus, che prendono l'autobus per andare a lavorare o che guidano l'autobus. Insomma, le persone più a rischio sono neri.
Chiaro.
E quindi
allora questo funziona, una delle cose che si diceva all'inizio, perché poi c'è tutta una narrativa che ci siamo raccontati con l'arrivo del virus, una delle frasi che veniva più detta all'inizio, comunque questo virus ci rende tutti uguali, cosa che era totalmente finta, perché il virus ha messo in evidenza molto di più alcune differenze.
Assolutamente.
E quello che dici tu, sì, del fatto che la parte più povera della cittadinanza è quella sicuramente più a rischio, e magari invece quelli più ricchi possono permettersi di stare a casa, non uscire per andare
nella loro villa Chamonix.
Esatto, nella villa fuori Milano con la piscina, non tutti se lo possono permettere. E io, visto che parlavamo di razzismo, questo è comunque sicuramente quello che è successo a New York, dove appunto i morti, in tutta America, dove i morti della comunità nera erano il doppio rispetto a quelli in Italia. Visto che parliamo di razzismo, io ti voglio chiedere com'è invece l'informazione, cioè come è stata raccontata in America la pandemia. Voglio chiederti la Rete 4 americana.
La Rete 4 americana è un buon esempio, perché Berlusconi è molto simile a Trump.
Sì.
Diciamo che come il Covid è arrivato prima a voi Berlusconi e poi a noi Trump.
Ah, ok, certo, giusto.
La Rete 4, diciamo, della destra di Trump è Fox News,
sì,
il canale più visto dagli Stati Uniti, e che però ha praticamente un microfono aperto a Trump, che può telefonare quando vuole, infatti lo fa.
Esattamente come Berlusconi, quindi quando chiamava nelle trasmissioni per farsi mettere in onda.
Ma si assomigliano molto comunque. E poi invece ci sono state anche i social networks, dove sono nate tutte anche le teorie complottistiche, tutte le fake news, queste cose assurde, eccetera, eccetera. E poi invece ci sono dei canali tipo CNN, che è quella che guardo io, o MSNBC, che sono più di sinistra e che quindi massacrano Trump a ogni possibilità, esattamente come Berlusconi.
Ma quindi questo è veramente molto simile all'Italia. Cioè,
Com'era in Italia?
Per quanto riguarda l'informazione in Italia, io devo dire, sono rimasto piuttosto frustrato da come è stata gestita l'informazione in Italia, soprattutto per quanto riguarda i quotidiani. Cioè i quotidiani e le edizioni online, anche perché non potendo uscire leggevamo solo le edizioni online. Diciamo che c'era una ricerca al titolo d'effetto costante, e soprattutto notizie, una l'opposto dell'altra, sparata a distanza brevissima. Poi soprattutto, guarda, io mi ricordo quando si stava avvicinando l'estate, tipo il Corriere della Sera che titola "Il virus si può prendere anche sott'acqua". No, però ragazzi, così non portiamo a casa il risultato. Cioè questo diventa veramente terrorismo. Quando in una situazione del genere io pensavo di potermi fidare molto di più dell'informazione, pensavo di potermi fidare di più del lavoro giornalistico di queste testate, e invece ho scoperto che non è stato così. Anzi, chiaramente c'è una grande situazione di confusione, ci sono moltissimi punti che sono ancora oscuri per tutti noi, però l'informazione, diciamo, chiamiamola così, sia televisiva che giornalistica che di quotidiani, l'ha creata sempre di più, anzi è andata a gonfiare questa confusione. E lo stesso è successo con la caccia al virologo da avere in trasmissione,
ah, sì.
Immunologi, virologi, di tutti ne abbiamo avuti, ormai li conosciamo, li diamo del tu, sono delle presenze fisse nelle nostre trasmissioni. Anche lì in America è successo questo?
Si ascoltava molto Fauci.
Fauci però sembrava tipo un santo.
Sì, è amato dalla sinistra, odiato dalla destra, sì. È tutto politicizzato. E Fauci però, essendo uno scienziato, un medico, quindi crede nella scienza, dava delle informazioni di cui ci si fidava, perché se Trump diceva dovete bere l'acqua raggia e vi passa, tu capisci che in pochi ci credono. Poi arrivava questo qui piccolino che ti raccontava veramente com'era la situazione, per cui ci si credeva.
Ok, quindi lui era uno dei buoni.
Due erano dei buoni. Io poi Fox News non la guardo mai perché mi irrita, per cui anche loro avranno avuto il loro virologo che diceva ma no,
ma è come l'influenza, tutto finto, ma scherzo.
Non serve a niente la mascherina, ma andate, figurati.
Forget about what?
Siamo arrivati alla quarta domanda, che è l'ultima, quindi quattro domande che facciamo per concludere, diciamo, l'argomento Covid. E la domanda è così: e quelli che fanno, cioè, mi spiego, il ruolo della politica nel trattare il Covid. Come sappiamo, Trump, questa cosa del Covid non è andata benissimo, il fatto che lui continuava a dire non esiste un'influenza e tutto, visto che poi l'ha preso. Però mi sembra che continui imperterrito a dire che la fine non è poi tutta sta cosa grave.
Sì, certo. È sempre stata la sua linea politica che il Covid non era niente di grave. La cosa che mi fa impressione è che una cosa come un virus sia diventato così politico, ma non solo in Italia o negli Stati Uniti. Io vedo appunto la destra del mondo,
sì,
è negazionista.
Sì, certo.
Cioè vuole che tutto sia a posto, ovviamente,
diciamo,
per una cosa,
allora,
economica.
I nazionalisti, quelli che vengono chiamati i nazionalisti, negano, poi hanno comunque una posizione critica nei confronti del Covid, no? Sì. Se tu pensi a Boris Johnson, Bolsonaro, Trump, sono tutti più o meno, e anche da noi, sono tutti più o meno su quella posizione lì. Poi a tutti devo dire che è andata male, perché Boris Johnson,
malissimo,
Bolsonaro e Trump l'hanno preso,
esatto,
tutti e tre.
Esatto.
E quindi insomma cade un po', diciamo, il presupposto iniziale per questa discussione. Ah, secondo me non esiste, mi sa che l'hai preso. Lui. Però è vero, è strano, è strano fino a un certo punto, qualsiasi argomento che ha a che fare poi con la nostra quotidianità viene politicizzato, e chiaramente il Covid non è,
sì,
da meno.
Sì, poi il Covid ha fatto anche molti danni economici, e Trump ha basato moltissimo la sua presidenza sul successo economico negli Stati Uniti, successo poi anche relativo. E per cui quando si è visto crollare tutto il suo lavoro, ovviamente ha cercato in tutti i modi di aprire tutto e di ricominciare l'economia per non arrivare alle elezioni o alle preelezioni senza con un'economia che fa schifo.
Certo, chiaro.
Non ce l'ha fatta.
Non ce l'ha fatta.
Ma senti, adesso te la faccio io una domanda.
Vai.
Ti ricordi che adesso facciamo spesso what if?
Che spieghiamo brevemente, sono tipo dei piccoli sforzi immaginativi per immaginare cosa succederebbe se.
Abbiamo parlato tanto di Trump, abbiamo parlato pure anche di Bolsonaro, eccetera, eccetera, ma non è mai venuto fuori il nome del nostro caro Salvini.
Ah, ok, sì.
Come avrebbe reagito lui se fosse...
Che tu dici, se fosse stato il governo Salvini, se non ci fosse stata la crisi ad agosto, il papete...
Anche perché l'ho visto ultimamente, qualche giorno fa, con la mascherina con sopra scritto Trump 2020.
Sì, esatto, sì. Te l'ho mandata io, tra l'altro, quella foto. Te l'ho mandata io su WhatsApp, è vero.
Tra l'altro...
Beh, lui è sempre stato un aperto sostenitore, certo, di Trump. C'era anche la foto assieme, quella che Trump... Lui ha detto, ah, certo, sono amico di Donald. E Donald ha detto, chi? Una cosa del genere, se non ricordo male.
Quindi quali sono stati i suoi interventi, quali sono state le sue proposte, quali sono state le sue percezioni?
Beh, sai, è abbastanza facile, perché comunque lui sta all'opposizione, e quindi se il governo dice una cosa, lui...
No, ma what if?
Ok, no,
se
allora...
Lui non fosse...
Io ricordo questa cosa, ho parlato con un mio amico musicista, Rico dei Walkie Talkie, che lui sta da solo in un paesino isolato dal resto del mondo, in un paesino in montagna, Diceva che l'aveva sconvolto il canale uditivo, cioè che tutti i rumori che sentiva era totalmente differente, e uno dei rumori che sentiva più spesso era quello della macchina della polizia che passava e diceva state a casa, messaggio dal sindaco, non uscite.
Ah sì, c'è cioè così anche a Milano?
Sì,
così.
Anche a Milano.
Mamma
c'è stato.
Mia.
Tantissimo, noi abbiamo sentito ambulanze e il megafono che diceva state a casa. Lui a un certo punto mi ha raccontato che quando ormai la situazione era veramente sfuggita di mano ed eravamo tutti terrorizzati a casa, a un certo punto la macchina della polizia non diceva più state a casa, ma un giorno passava e recitavano il rosario.
Cioè già post mortem.
Questa cosa qua devo dire che mi ha sconvolto abbastanza, anche perché lui mi ha detto, sai, se la polizia, che in teoria sono quelli che devono tutelare l'ordine delle persone, certo, mettono lì a leggere il rosario, è tutto finito. Però visto che Salvini punta molto sul rosario, è una cosa che torna tantissimo nei suoi discorsi, io penso che fosse stato al governo Salvini durante il lockdown sarebbe stato un misto di fede totale nella religione e quindi appunto rosari snocciolati da megafoni in giro per la città. Dio ci salverà, certo, non la scienza, Dio ci salverà, e contemporaneamente immagino anche... Poi l'ordine, no? Gli piace al ragazzo, quindi le regole molto più strette, già erano strette, appunto, però insomma anche più dure da rispettare. Poteva andare così, poi ovviamente non è successo, e poi dopodiché lui ha fatto un po' di casino, perché un giorno è una semplice influenza, il giorno dopo era la cosa più grave che sia mai accaduta al mondo, è colpa vostra. Però lì è perché è il gioco della politica, cioè nel senso lui è all'opposizione, per cui... Se il governo dice una cosa, lui per forza di cose, le destre in questo caso dicono l'esatto opposto e si trovano in piazza con Elon Musk. Poi quello.
È quello che vuol dire. Infatti, lui è un po' il capo dei negazionisti? O...
Beh, allora c'è stato, non so se ti è capitato di vederlo, quel momento straordinario in cui in una trasmissione, in un talk show televisivo, gli hanno fatto vedere una manifestazione organizzata dalle destre, dove lui si faceva un sacco di selfie senza la mascherina.
Ah.
E gli hanno detto, insomma, lei non può togliere... Lui dice, perché se faccio una foto con una signora non posso togliere la mascherina?
Anche no.
La risposta è stata no. E lui, ah no? E quello rimane... Ah no? Quello è stato straordinario.
Ah sì, da Floris.
Da Floris, esatto, bravissima. Però quello, insomma, non si spinge, diciamo, come i gilet arancioni. Non è il generale Pappalardo, per fortuna, però diciamo che la direzione è quella, non può esserlo perché comunque è un personaggio, diciamo, di un altro spessore politico, però la direzione è quella, cioè diciamo che sicuramente la mascherina non gli piace.
A parte quella di Trump.
A parte, poi se la devi indossare metti quella di Trump.
Va bene, quindi anche voi siete messi...
Così. Non siamo messi benissimo, Marina, no, devo dire che no, non è una bella situazione.
Sono venuta al posto giusto. Madonna, Federico, chissà cosa ci dice Dan dopo tutto quello che abbiamo detto sul Covid.
Ma no, ma guarda Marina, allora, io secondo me questa è stata un'ottima puntata, cioè siamo stati molto bravi, soprattutto tu, bravissima, e quindi secondo me questa volta Dan sarà magnanimo nei nostri confronti.
Ma anche per me, dai.
Vero?
Sì, poi lo conosco.
Sentiamolo.
What the fuck was that? Kidding me? A couple of wops sitting around trying to dissect the US of A? You guys have no freaking clue. What the hell are you fucking talking about? That ain't... Ugh. Jesus. Wow. Oh.
Ma io quasi quasi chiamo Federico. Mi sono dimenticata di dirgli una roba. Aspetta.
Pronto?
Ehi Fede, come va?
Bene Marina, come stai?
Bene, ti disturbo?
Ma no, assolutamente, figurati, ero qua con Scarlett Johansson, era solito.
No, mi ero dimenticata di dirti l'altro giorno quando abbiamo fatto il podcast.
Sì?
Di cosa succede agli americani se hanno il Covid o robe varie, se non hanno l'assicurazione medica, perché questa è una roba grave.
Infatti l'altro giorno non te l'ho chiesto, però siccome io conosco più o meno com'è la situazione qua in Italia, no? Ovviamente abbiamo insomma la sanità pubblica, certo era in difficoltà, era molto in difficoltà durante il primo periodo e anche nel secondo periodo non sarei cavata benissimo, però come dire, avevamo anche un po' un senso di sollievo, nel senso che esiste la sanità pubblica, mentre in America mi sa che la situazione non è così.
Io in realtà non ne sapevo molto, perché come dicevamo da tutte le puntate ormai, White Privilege ormai è la mia secondo nome, quindi mi sono un po' informata e molti articoli dicono che le persone che non hanno assicurazione medica pagano tra i 42 e i 74 mila dollari se si ammalano.
Ma questo per Covid, cioè per un ricovero per Covid?
Sì, se devono andare in ospedale,
sì,
devono pagare tutti questi soldi, anche se il tampone adesso è gratis, ma vorrei vedere.
Ma questa è una tragedia, scusami, e questo deriva dal fatto che Trump ha tentato di smantellare Obamacare e quindi non c'è più nessun tipo di tutela per chi si ammala negli Stati Uniti. C'entra qualcosa anche con la politica, immagino?
Beh, Trump ha tentato disperatamente diverse volte di ammazzare Obamacare, ma non c'è ancora riuscito, quindi no, non è quello.
Ah, ok, però quindi insomma diciamo che Obamacare in questo caso non è particolarmente efficace, nel senso, se io vengo appunto ricoverato per coronavirus in questo momento negli Stati Uniti, quanto pago, ripetimi?
Dai 42 ai 74 mila dollari.
Ecco, non pochissimo, direi.
Ma comunque Obamacare ti devi iscrivere, magari tanta gente non si è iscritta.
Ah, tu dici per quello. Comunque guarda, io quando stavo negli Stati Uniti mi ero fatto una piccola assicurazione, cioè diciamo un'estensione della mia assicurazione che ho in Italia, che mi permetteva di avere degli ospedali, peraltro anche uno molto vicino a casa mia, dove sarei stato curato, quindi con assicurazione, come se avessi l'assicurazione americana.
Ah, certo.
Diciamo che la cosa non mi tranquillizzava tantissimo. Ora, io non so appunto come sia poi la sanità negli Stati Uniti. Tu non so se hai mai avuto esperienze appunto di ospedali e cose del genere, e com'è in generale, come definiresti il livello della sanità negli Stati Uniti?
Per esempio, da Harvard escono i migliori medici del mondo, per cui figurati, la sanità per noi ricchi è ottima. Cioè, per noi ricchi, per chi ha l'assicurazione medica? Hai l'assicurazione medica se lavori a tempo pieno.
Okay.
Comunque io per esempio sono stata operata alla schiena a giugno, avevo l'assicurazione medica che copriva tutto, però mi è arrivata comunque a casa una bolletta di non so se 9.000 euro, dollari o una cosa del genere.
Perché... Cioè un conto delle spese mediche che hai dovuto affrontare per la tua operazione alla schiena, comunque molto alto, 9.000 dollari.
Sì, ma infatti un'altra cosa che ho scoperto è che se invece hai l'assicurazione medica, comunque devi pagare dai 21 ai 38 mila dollari.
Per cosa?
Se vai in ospedale per il Covid.
Ah, per il Covid, ok, per il Covid. Vabbè, senti, guarda, hai fatto bene a chiamarmi, anche perché appunto era un tema che non avevamo sviluppato.
Infatti è un tema triste anche, devo dire.
Molto triste. Senti, a proposito di allegria, io ti devo lasciare che Scarlett, vuole uscire, vuole fare un giro. Ti saluto, cara.
Va bene, un bacio, Stella.
Grazie di tutto. Ciao.
Usa con cautela è un programma di Federico Bernocchi e Marina Viola. La sigla è di Andrea Sorogni e Gabriele Malavasi. Il montaggio è a cura di Federico Bernocchi e il mastering di Simone Tolomelli. In questa puntata di Usa con cautela abbiamo parlato di pandemie. Nella prossima invece metteremo a confronto i luoghi comuni sull'Italia e quelli sugli Stati Uniti.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.